Bentornata Ancona. Con la campagna abbonamenti per la nuova stagione, i tifosi potranno finalmente ritrovare un po' di normalità, tornando allo stadio per vivere tutte le emozioni che ci regalerà l'Ancona, insieme a tutta la famiglia biancorossa. L'abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe del campionato di Lega Pro ad un prezzo accessibile a tutti, con sconti particolari per donne, over 70 e under 18. Gli under 10 avranno ingresso gratuito. Puoi acquistare l'abbonamento online su Dai Ticket oppure nei punti vendita Mune. Per ulteriori informazioni consulta il sito e i social dell'Unione Sportiva Ancona. Noi e voi, insieme per un altro anno di emozioni. Bentornata Ancona.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento, anzi ultimo appuntamento settimanale, dovremmo dire così, ma è nuovo appuntamento per il venerdì. Che bello ritrovare Ferdinando Vicini.
Grazie Stefano, è anche un piacere mio ritrovare te e soprattutto ritrovare i nostri ascoltatori. È la prima puntata della stagione 2022-2023 di Punto Biancorosso. Io le numero le puntate del nostro programma.
Venerdì.
No, abbiamo chiuso a 41, adesso siamo ripartiti da 1 e quando ripartiamo è sempre una nuova avventura, la prima puntata è sempre avvolta un po' in questa piacevole sensazione di scoprire una nuova storia, sempre in compagnia dell'Ancona, in compagnia dei colori biancorossi, ancora che la sua storia stagionale l'ha iniziata domenica scorsa al Del Conero con questo pareggio con il Siena, un pareggio che un po' ha fatto discutere, ma è bello che sia così e comunque non è un risultato che non è da disprezzare. E soprattutto davanti a uno spettacoloso pubblico, perché obiettivamente, come ricordava anche Roberta Nocelli in settimana, l'intervista che ho fatto con lei, portare quasi 4.000 persone al Del Conero alla prima di campionato di lunedì sera con la diretta televisiva della Rai non era scontato, Stefano.
No, assolutamente no, infatti ci eravamo tenuti anche noi qua un po' con numeri il mio personalmente un po' più bassi come presenza, invece siamo contenti quando
io mi ero esposto, avevo detto 3.500, invece siamo arrivati quasi a 4.000, no?
Per un pelo proprio non ci siamo arrivati a 4.000, ma secondo me 4.000 c'erano, considerando anche gli addetti.
Sì, sicuro, certo, anche i biglietti, insomma, quelli degli sponsor, eccetera. E direi che anche i 1.076 abbonati, che è il numero destinato a crescere, perché lo ricordiamo, la campagna abbonamenti non è conclusa, è destinata a crescere, non sono male, insomma, ecco, non in Serie C penso che...
No, visto poi soprattutto le solite problematiche dell'orario e del giorno che può slittare, sì. Quindi ecco.
Cioè però... l'incertezza nella sì. data e nell'ora della disputa delle partite dell'Ancona, perché ricordiamo che anche adesso noi conosciamo soltanto le prime cinque con la collocazione oraria e la data in cui l'Ancona gioca, ma questo vale anche per gli altri, ma secondo me, Stefano, questo è penalizzante per quanto riguarda gli abbonamenti.
Assolutamente, infatti la campagna abbonamenti non è decollata in generale, diciamo, quindi i numeri sono bassi, ma sono bassi non solo nel campionato di Lega Pro, ma anche nel campionato di Serie B. Però le lamentele sono state tantissime proprio.
Però queste sono scelte della Lega, ecco, sono diciamo delle decisioni che non attengono alla società, ecco,
assolutamente. E contemporaneamente ci sono questi famosi diritti televisivi e con quelli la Lega probabilmente pareggia i conti, e quindi le società però devono poi, come è successo all'Ancona, spostarsi come è meglio decide la Lega per i diritti televisivi. Quindi se c'è un posticipo Rai o un anticipo Rai,
diciamo che poi a livello di Serie C insomma i diritti televisivi non è che siano così incidenti, no? Mentre secondo me portare 4-5 mila persone allo stadio sicuramente sarebbe
per le casse della società, sì, probabilmente preferibile. Però lì parliamo delle casse
però
della Lega,
c'è un discorso, esatto, c'è un discorso di livelli decisionali. Bene, detto questo, direi, Stefano, che possiamo andare a leggere i risultati, a ricordare i risultati della prima di campionato, il campionato che già non ha lesinato sorprese alla prima giornata.
E ricordando appunto che anche la domenica, la prima di campionato, ha visto tre orari, due per la domenica e poi il nostro posticipo. Si parte alle 14.30, anzi si è partiti alle 14.30 con il Cesena che è stato battuto in casa dalla Carrarese con il risultato finale di 2-1. Il Fiorenzuola che ha battuto la Fermana, la recuperata, Fermana per 1-0. Il Gubbio che ha battuto il Montevarchi 2-0. Reti inviolate invece nel primo derby marchigiano tra Recanatese e Vispesaro.
Recanatese al suo assoluto esordio in un campionato professionistico.
Sempre 14.30 la Reggiana che ha battuto la Lucchese 2-1. Altro pareggio 1-1 tra il San Donato Tavarnelle, qui sarà uno scioglilingua, San Donato Tavarnelle che giocava in casa, e il Rimini 1-1. Poi la Virtus Entella che ha battuto il Torres 1-0. Si spostiamo, quindi abituiamoci a questi orari. 17.30 Imolese che ha battuto l'Alessandria e l'Olbia che ha battuto il Pontedera per 1-0.
Questi risultati per 1-0.
Esatto, e poi siamo arrivati a casa nostra. Siamo arrivati al posticipo del lunedì alle 20.30 con il pareggio casalingo dell'Ancona con il Siena. 1-1 il risultato finale. Insomma, questo.
Tre pareggi ci sono stati in questa prima giornata. È appunto l'1-1 di San Donato Tavarnelle Rimini, lo 0-0 di Recanatese Vispesaro e l'1-1 di Ancona Siena. Ad eccezione della Fermana sconfitta sul campo del Fiorenzuola, le marchigiane hanno pareggiato tutte, nessuno ha vinto in questo primo turno.
E quindi la classifica
di conseguenza
è molto ristretta, perché a tre punti Gubbio, Carrarese, Reggiana, Fiorenzuola, Imolese, Olbia, Virtus Entella, ad un punto Ancona, Rimini, San Donato Tavarnelle, Siena, Recanatese e Vispesaro, a zero punti le rimanenti, ovvero Cesena, Lucchese, Alessandria, Fermana, Pontedera, Torres e Montevarchi.
Sì, quindi sostanzialmente una prima giornata caratterizzata soprattutto dalla sorprendente sconfitta casalinga del Cesena con la Carrarese, sorprendente fino a un certo punto perché la Carrarese ha vestito un'ottima squadra, però il Cesena ha costruito una squadra per competere per la promozione diretta e nei pronostici dovrebbe vedersela con la Reggiana che ha vinto a fatica con la Lucchese e con la Virtus Entella che ha regolato di misura la Torres. Le due sarde partenze di segno opposto, perché l'Olbia ha vinto e la Torres ha perso, e rimarcavo il fatto che delle marchigiane, delle quattro marchigiane, nessuna è uscita vincitrice dalla prima giornata. Bene, Stefano, direi
di fermarci per il primo break pubblicitario. Vi ricordo che potete interagire con noi con il solito numero 334 35 20 488, valido sia per gli SMS che per i WhatsApp. State con noi.
Punto Biancorosso. A shoe like this has never been made. The name of the brand is Techno Safe. Lightness, safety, comfort and fun goes land in heat and run.
Techno Safe protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in Corso Stamira 36, 333 89 45 099.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario, sempre all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana. È bello ritornare a dire striscia quotidiana, che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, quindi tutti i giorni siamo qua, a meno che in mezzo non ci sia una partita infrasettimanale. In quel caso, come è logico, non andiamo in onda, perché poi dopo ci sentite in Radio Cronaca diretta. Siamo pronti con il primo ospite,
sì,
Ferdinando.
Buonasera Massimo Carboni, grazie di essere con noi Massimo, grazie della
buonasera
tua disponibilità.
Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
Allora, con Massimo abbiamo visto praticamente insieme l'esordio dell'Ancona contro il Siena, e questo 1-1 che fa discutere. Ecco Massimo, come hai visto l'Ancona? Che impressione hai tratto da questa prima esibizione?
Faccio una premessa che potrebbe essere decisamente poco confortante, avendo fatto io il giornalista. Non ho letto i commenti che sono stati scritti oppure quelli parlati su questa partita. Quindi di conseguenza esprimo una mia opinione personalissima, che magari non trova il supporto né in quello che appunto è uscito sui giornali e né tantomeno di quello che possono pensare i tifosi. Sono convinto di una cosa: a me l'Ancona non è dispiaciuta. Io ho visto come prima giornata di campionato contro un avversario, e se non fortissimo è certamente un avversario tra virgolette marchione, non tanto per l'età dei suoi giocatori ma quanto per l'esperienza e la professionalità di certi giocatori, ho visto un'Ancona che non mi è dispiaciuta. Molto buona quando è scesa specie sulla fascia sinistra, decisamente spettacolare quando ha chiesto lo scambio nello spazio stretto, e soprattutto non in eccessiva difficoltà nelle incursioni degli avversari. Accanto a questo aspetto posso dire che se l'1-1 alla fine potrebbe essere, ma uso il condizionale, considerato un risultato giusto, sicuramente se fossero entrate quelle due conclusioni sul finale uscite di poco a lato, probabilmente oggi qui staremmo a parlare di una squadra dicendo che sicuramente è da playoff, forse può puntare ancora di più, eccetera. Invece no. Piedi per terra, per me un'Ancona che alla prima uscita e con quello che ho appena detto può essere considerata soddisfacente. Aggiungo, ma questo lo aggiungo tra la illazione e la personale opinione, ho sentito proprio in quella tribuna stampa dove eravamo insieme, Fernando, ho sentito che eventuali rinforzi sarebbero stati rifiutati dallo stesso Colavito. Io non lo so se questo è vero o meno, però appoggio quelle che possono essere le decisioni o le scelte di un tecnico. La squadra, tra virgolette, è sua, la sta facendo o l'ha fatta insieme a un direttore sportivo ed è giusto che creda in questo gruppo di persone. Ovviamente i tempi di recupero ci possono sempre essere, per il momento se l'allenatore sta bene così, per me ha ragione lui.
Bene, grazie per il tuo giudizio puntuale e soprattutto credo che quello che hai detto adonta appunto del fatto che il mestiere che ci unisce auspica che i giornali vengano letti, però sicuramente il tuo è un giudizio ponderato e soprattutto che è basato su quello che hai visto, sui tuoi occhi, e vista la tua esperienza è sicuramente un'opinione da tenere in
grado. Ti posso interrompere per
sì,
farti una domanda?
Prego.
Siccome io non sono ad Ancona ed è per questo che non ho letto
sì,
i giornali locali soprattutto, potrei avere da te una sintesi di quello che
sì,
è stato scritto sulla prestazione dell'Ancona?
Diciamo giudizi in chiaroscuro, aspetti positivi, aspetti negativi, magari qualcuno si aspettava una maggiore fluidità nel gioco dell'Ancona, qualcun altro ha puntato il dito sul fatto che l'attacco non sarebbe o sarebbe meno pungente di quello dell'anno scorso, però io mi permetto di ricordare, ma lo diremo poi, questo è un aspetto che magari potremo approfondire, che anche lo scorso anno quando furono presentati gli attaccanti dell'Ancona erano piuttosto anonimi e avevano dei curricula molto scarni in fatto di gol segnati, quindi Colavitto poi ci ha lavorato e questi hanno segnato molto però insomma tutti sottolineano che si tratta poi della prima partita e, come giustamente dicevi tu, soprattutto in una squadra profondamente rinnovata è giusto concedere il tempo necessario all'allenatore per lavorarci. Ecco, tornavo sull'ultimo addendo del tuo giudizio che ci hai offerto. La scelta dell'allenatore, perché così è e così ci è stato anche confermato, di non voler rompere gli equilibri, cioè di mantenere il gruppo così come gli era stato consegnato, quasi completo all'inizio della preparazione, e non volersi avventurare in ulteriori ingressi dell'ultimo minuto, secondo te è una scelta anche psicologica, cioè che è un segnale per i giocatori che lui ha a disposizione?
Guarda, io sono convinto di una cosa, pur non conoscendo Colavitto e nemmeno certe, diciamo, vicende societarie, che un allenatore, nel momento in cui crea un equilibrio sul campo, questo equilibrio sul campo è una derivazione di un equilibrio fuori dal campo. Probabilmente, adesso non voglio dire sicuramente, probabilmente Colavitto sa che esistono tutti questi due equilibri. Per poterli spezzare a pochi giorni dall'inizio del campionato, con le ultime giornate della campagna acquisti, poteva a un certo momento creare dei problemi, creare delle disuguaglianze, che sicuramente sarà anche convinto, dopo averli visti per circa 2 o 3 mesi, di spezzare o di riequilibrare con il mercato più avanti. Però sicuramente adesso non ha, secondo me, sempre sbagliato a mantenere questo tipo, diciamo così, di più che graduatoria, di considerazione che ha nei suoi giocatori. Con questi ha fatto la preparazione, con questo ha fatto le prime partite, con questo affronterà le prime partite di campionato. Adesso, se non vado errato, nelle prossime 3 partite, correggimi se sbaglio, ce ne sono 2 in casa. Ecco, sì. Dopo la 4ª giornata avremo la possibilità, non dico di tirare un bilancio, ma di vedere un attimo che cosa può andare meglio e che cosa può non andare.
Sì, certo, quindi appunto hai un po' risposto anche alla mia domanda, no? Che questa scelta è una scelta, è un messaggio, è direi un segnale forte ai giocatori attualmente in organico della serie: credo in voi, ecco, non...
Perfetto.
E questo...
Anche se sembra uno slogan da campagna elettorale, io credo è così.
Sì, siamo in un periodo in cui è facile sospettare di questi slogan. Sì. L'ho fatto solo per sintesi, diciamo. Ecco. Ti chiederei, Massimo, anche un giudizio sull'atmosfera che hai respirato allo stadio, sul pubblico e su come, secondo te, questa nuova gestione esotica, passami il termine, caratterizzata da una proprietà malese, Hong Kong malese, come Ancona, che tu conosci bene, che hai raccontato a lungo, anche sotto l'aspetto, diciamo, non solo squisitamente sportivo, come l'Ancona, come Ancona secondo te sta vivendo questa avventura con un proprietario non italiano? E direi che per Ancona è assolutamente la prima volta.
Allora, se fossi ancora in attività direi che sta facendo il ruffiano, ma siccome non lo sono, sicuramente non lo faccio. Tanto di cappello all'intelligenza della tifoseria anconetana. Perché? Perché innanzitutto, accanto al supporto che hanno dato durante quella partita, per tutta la partita, questa tifoseria ha capito una cosa, che la struttura portante di una società parte da chi caccia i soldi, da chi riesce a esaudire le richieste tecniche di un allenatore, parlo di un direttore sportivo, e da coloro che vanno in campo. Questa struttura l'Ancona ce l'ha. La tifoseria, ripeto, intelligentemente lo ha capito e in questo momento non fa mancare questo tipo di apporto o di affetto. C'è da tenere presente che è una tifoseria, al di là dei fermi che può aver avuto in passato, una tifoseria che non ha fatto mai mancare il supporto all'Ancona. Io credo che sia come presenza, circa 4.000 lunedì scorso, e sia come, diciamo così, accompagnamento alle trasferte, sia una delle prime tifoserie per quello che riguarda la Lega Pro e forse anche per qualche società di Serie B. Quindi sì, tanto di cappello a questa specie di affetto non ritrovato, ma continuato, mantenuto tra la tifoseria e la squadra e la società. Il malese sicuramente può essere considerato una parte, tra virgolette, distante, vista appunto i chilometri che lo separano. Però anche questo è stato capito dalla tifoseria come una presenza che non è venuto qui solamente per sbarcare e conquistare o colonizzare la città. È venuto qui probabilmente per fare un qualche cosa di tornaconto, ma che può essere utile a tutti quanti.
Sì, ecco, e ti chiedo in questo, in quest'ottica che hai centrato perfettamente, quanto conta passare ai fatti, ma mi sembra che lo stiano facendo perché si sta aspettando il bando e già dei rilievi sono stati fatti, la realizzazione, la progettazione e la realizzazione di un centro sportivo.
La realizzazione, scusa?
Del centro sportivo, che è nei programmi della società.
Sicuramente è una crescita dello sport, più che essere una, diciamo così, una convenienza di qualcuno e quindi il guadagno di qualcun altro. È una crescita dello sport e per far crescere questo sport occorrono che siano diverse le componenti. Non basta solamente chi vuole realizzare un certo tipo di struttura, occorre che chi è accanto alla, chi è alla gestione della cosa pubblica in città capisca quelli che sono i progetti e quindi soprattutto se non può sempre aiutarli faccia meno di porre ostacoli. Con questo tipo di congiunzione lo sport anconetano può crescere. Tieni presente che è uno sport che secondo me è sottostimato, sottovalutato e probabilmente è anche, diciamo così, emarginato rispetto a quelle che possono essere le potenzialità di questa città. Abbiamo poco rispetto a quello che potremmo eventualmente ottenere.
Bene, grazie di questo tuo contributo, ma prima di lasciarti non posso perdere l'occasione per chiederti un tuo
giudizio. Usciamo soprattutto contro questa Serbia che ci ha detto, era questo che volevi chiedere.
Sì, ma ti volevo chiedere però, prima di passare al pronostico di Serbia-Italia, parliamo quindi di europei di basket, e con Massimo non si può non parlare almeno in chiusura del suo intervento di basket, ma ti volevo chiedere un giudizio sulla vicenda che ha interessato da vicino il nostro concittadino Alessandro Paiola. Pozzecco ha addirittura pubblicamente chiesto scusa a Paiola dopo la sua prestazione nell'ultima, decisivo direi, fra quelli che sono risultati decisivi nella qualificazione della nazionale ai quarti, dopo che insomma era stato un po' emarginato nelle partite precedenti. Come hai visto questa vicenda?
Ti lascio con una battuta e con uno slogan. Io l'ho definita che con la Papò Paiola Polonara si vince un bel po'. È molto anconetano come slogan, però lasciamolo dire.
Però Pozzecco che chiede scusa è un evento.
Ma che Pozzecco possa chiedere scusa non è un evento. Pozzecco è l'allenatore della nazionale italiana di pallacanestro, ma si sente ancora un giocatore della rosa e quindi di conseguenza certi suoi comportamenti sono sicuramente di questo tipo e accettabili. Tieni presente che nei time out parla come un allenatore ma sembra un giocatore, anche con le parole finali che purtroppo vanno in onda e non sempre possono essere ripetute.
Senti, Papò me la rivendo,
D'accordo, con Papò si vince un bel po'.
Grazie Massimo, grazie della tua verve e della tua disponibilità e ti auguro una buona serata.
Grazie a voi e buon ascolto.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite, Massimo Carboni, giornalista Rai, lo ringraziamo per essere stato con noi. 334 35 20 488, il numero per interagire ovviamente con noi, per porre le vostre domande, diamo anche subito qualche risposta. Allora, Fabrizio ci scrive: buonasera, ho telefonato al Dai Ticket per sapere se fosse possibile cambiare il nominativo per una partita dell'abbonamento. La risposta è stata negativa. Volevo chiedere se fosse possibile con la società fare in modo che si possa cambiare il nominativo. Tecnicamente penso sia molto facile, magari inserendo un modulo sul sito da compilare con i dati del nuovo utilizzatore. Grazie Fabrizio. e da quello che abbiamo capito dalla società, proprio perché il tutto viene gestito da Etiquet, purtroppo non è possibile.
Non solo, Stefano, ma tu pensa se poi tutti, perché chiaramente esatto, questa sarebbe una possibilità che vorrebbero sfruttare tutti, se tutti gli oltre 1000 abbonati chiedessero ogni partita o in alcune partite di cambiare i nominativi, ci sarebbe da andare ai matti, insomma.
Sì, Comunque, vabbè, abbiamo dato risposta. Da Alessandro... No, Alessandro ce lo teniamo fra qualche istante.
No, puoi dare lettura del messaggio di Gianni, Red Bull.
Sì, allora andiamo di qua. Al messaggio a cui praticamente hai già risposto. Diceva Gianni, dice... Vicini, tu sai benissimo che una squadra tutta nuova per 11 undicesimi non si può pretendere che parta a 1000. Quindi è impossibile che si parta a sparati. Ci vuole un tempo fisiologico per assemblarla.
Sì, siamo d'accordo. Io ho detto che il punto casalingo con il Siena non è da disprezzare proprio per queste considerazioni. Era la prima partita, la squadra è tutta nuova e quindi ha bisogno anche più di altre che invece poggiano su un telaio collaudato di tempo per far integrare tutti i calciatori, soprattutto per far sì che i nuovi capiscano, come dice Micciola, che poi sentiremo più tardi, il direttore sportivo dell'Ancona, Francesco Micciola, hanno bisogno di mentalizzarsi sulle richieste di Colavitto, per cui sì, anch'io la penso così, che tutto sommato il pareggio non è da disprezzare, rimane qualche rimpianto, ricordiamo al netto poi dell'episodio che ha portato alle proteste dei giocatori dell'Ancona in campo, perché il rigore poi anche rivisto sembrava abbastanza netto, perché il difensore del Siena ha portato via la palla con il braccio quando c'era pronto alla battuta Di Massimo che è stato uno dei più accaniti poi nelle proteste e ha rischiato anche il cartellino giallo, almeno quello gli è stato risparmiato. Però al di là di quello, insomma, l'Ancona nel finale ci ha provato anche a vincere la partita, ha avuto un paio di occasioni e direi che se il pareggio comunque rispecchia l'andamento della partita, io credo che per le considerazioni che abbiamo appena fatto non si tratta di un risultato negativo o comunque da buttare.
Assolutamente. Allora abbiamo pronto il nostro secondo ospite, come già preannunciato, e lo andiamo, aspetta che qui è partita il ritorno della nostra app che ci segue, lo proponiamo in versione estiva, perché nella foto è in versione estiva.
È così, deve essere, così quindi... deve essere. Siamo ancora in estate, esatto. Quindi è giusto che anche Francesco Micciola lo proponiamo in versione estiva. Buonasera direttore, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Allora, direttore, questo pareggio che con il Siena, dicevamo, insomma, risultato che per le considerazioni che stiamo facendo circa il fatto che la squadra è nuova in tutti i suoi componenti e per il fatto appunto che si trattava della prima partita, non è un risultato disprezzabile, ma sulla prestazione qual è il tuo giudizio?
Secondo me c'è stata una buona prestazione da parte della squadra, perché è normale, dobbiamo crescere, dobbiamo lavorare, era la prima partita, abbiamo fatto appena due allenamenti sul nostro campo, quindi
perché lo ricordiamo è stato un cantiere fino a due giorni prima, fino a 48 ore prima della partita.
La prima partita davanti al nostro pubblico e quindi anche un po' contratti eravamo all'inizio, però piano piano poi la squadra si è sciolta, secondo me ha fatto una buona gara, poi è normale. Noi volevamo vincere, però purtroppo nell'unico tiro nello specchio hanno fatto gol e quindi abbiamo avuto le occasioni noi per vincerla, no? Però siamo stati poco cinici e alla fine un rigore non visto, un fallo di mano non visto dall'arbitro, l'arbitro era coperto e ci ha negato anche un calcio di rigore, però io penso che alla fine ci prendiamo il punto e andiamo avanti, lavoriamo e andiamo avanti.
Sì, ecco, e naturalmente anche i tifosi che sono venuti in tanti allo stadio si aspettavano un successo, no? Ma anche nel dopopartita con i giocatori, insomma, un po' di rammarico si respirava, un po' di insomma così di pizzico di delusione, no? Sarebbe stata la serata perfetta con la vittoria, con tutti quei tifosi.
Sì, sicuramente c'è stato rammarico, però stop il calcio è anche questo, no? Quindi alla fine se non la puoi vincere non la devi perdere, perché poi il calcio ti regala anche sorprese negative, quindi ci prendiamo il punto e lavoriamo per la partita di domenica a Pordenone.
Ecco, quest'anno la scelta è stata quella di rinnovare completamente l'organico. Ricordiamo che sono rimasti in tre, Vitali, Moretti e Deramo. Moretti e Deramo che sono scesi in campo nel secondo tempo, quindi una squadra completamente nuova e anche con caratteristiche diverse nei giocatori. Insomma, a centrocampo ci sono giocatori con una qualità tecnica sicuramente superiore. E, ecco, ci si poteva aspettare magari solo la prima partita, poi vedremo, magari più in là le cose saranno anche diverse, no? Ci si poteva aspettare un'Ancona più votata al palleggio e alla diciamo mantenere il pallino del gioco in mano, piuttosto che una squadra che ha un po' replicato l'atteggiamento tattico dell'anno scorso, che era quello di aggredire, andare in pressing, aspettare l'avversario, cercare di rubare palla e di ripartire negli spazi.
Ma quello è un po' il credo del nostro allenatore, cioè ormai la squadra deve ancora, secondo me, sta lavorando per fare una conoscenza. I ragazzi si stanno conoscendo e stanno cercando anche di, giustamente, hanno un allenatore nuovo, le idee dell'allenatore sono diverse degli altri allenatori che hanno avuto, quindi i ragazzi stanno capendo anche quello che vuole il nostro allenatore, quindi secondo me con il lavoro, con la continuità, acquisteranno anche più conoscenza tra di loro e secondo me con il tempo, una squadra nuovissima questa, diamogli un po' di tempo e i risultati spero che arriveranno.
Tu dicevi che i nuovi hanno bisogno di essere mentalizzati, ci spieghi un po' questo concetto?
I ragazzi come mentalizzato all'idea che vuole del calcio che vuole il nostro allenatore, è normale, ci sono giocatori che, come dicevi tu, il palleggio, ma il palleggio noi che dobbiamo fare un palleggio? Qua, qua in Serie A con 2-3 passaggi va in porta, e quindi noi dobbiamo capire che con 2-3 passaggi noi abbiamo fatto un gol, con 2 passaggi siamo andati in porta, quindi questa è un po' l'idea del nostro allenatore ed è giusta secondo me, e quindi
cioè il gol palleggio, il gol è stato confezionato,
a volte il possesso lo lascia agli altri e tu li devi colpire, però nel momento che devi colpire devi essere cinico e devi essere spietato. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni con più sveltezza, con più cattiveria secondo me, con più astuzia noi potevamo fare gol, perché la verità non è che...
Sì, soprattutto con le ultime due occasioni, quella di Moretti e quella di Simonetti.
Quella di Moretti e quella di Simonetti che è stata deviata in calcio d'angolo, quindi là l'ha presa il portiere con la mano.
Sì, è stata deviata, sì.
È normale, la squadra si deve conoscere, era la prima partita, diamogli un po' di tempo. Mi auguro che questa squadra si faccia apprezzare.
Ecco, per quanto riguarda, cerchiamo di analizzare anche i reparti, no? La difesa. L'anno scorso si diceva che un po' il tallone d'Achille era che l'Ancona prendeva troppi gol. Quest'anno la difesa è stata cambiata completamente. Come hai visto il quartetto difensivo, che lo ricordo era composto da Mezzone Martina esterni e De Santis e Mondonico centrali?
Sinceramente i ragazzi si sono impegnati, tutti si sono impegnati, perché i ragazzi, noi abbiamo ragazzi molto seri che si impegnano dal primo giorno che sono arrivati ad Ancona, quindi io li ho visti bene, poi è normale, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, però io li ho visti bene. L'unico sbaglio che abbiamo commesso, siamo stati puniti, perché è la verità. Però io...
A difesa schierata, direttore.
A difesa schierata, sì, perché la palla lì ha perso un po' il tempo Simone De Sannis, perché la di testa la doveva prendere comunque.
De Sandis, ricordiamo, autore poi invece di un recupero molto importante, perché su un contropiede di Arras è riuscito a murarlo, no, al momento del tiro.
Sì. Però cioè, io li ho visti abbastanza bene, è normale che dobbiamo crescere e dobbiamo lavorare per migliorare.
Centrocampo, ripeto, costruito quest'anno con sicuramente puntando su una maggiore qualità tecnica, e questo si vede perché Gatto, Paolucci e Simonetti, ma poi ricordiamo che c'era un Prezioso squalificato, insomma
squalificato, poi abbiamo Teramo, abbiamo Pecci un 2003 che sicuramente dirà la sua più avanti, però
ecco, come hai visto il centrocampo, cioè cosa è mancato, perché forse è mancato un po' di brillantezza, no, di come dire, di, oserei dire, di personalità, di iniziativa.
Cioè, poi ognuno la vede a modo suo.
Può aver inciso l'atmosfera.
Siamo alla fine di campionato. Io penso che sì, alla fine di campionato non puoi stare già che vai a 1000 all'ora. Ormai ci sono giocatori che possono entrare anche in forma alla quarta, alla quinta, alla sesta di campionato, perché sennò uno vuole tutto e subito.
Non è possibile. No, però...
Per me, poi ci sono dei giocatori vanno in condizione prima, dei giocatori vanno in condizione più avanti. Però i ragazzi hanno dato tutto, quindi diamogli il tempo di crescere.
Però forse, ecco, proprio per il motivo che dicevamo, che sono nuovi, c'è bisogno di fare reparto, no? Che questa intesa, soprattutto quelle cose che sono più che razionali, per chi ha giocato a calcio lo sa, che sono devono diventare automatiche, il sapere come si muove il compagno, sapere dove vuole la palla.
Sì, e lì ci vuole conoscenza fra di loro, conoscenza di quello che vuole l'allenatore. I ragazzi stanno allenando, stanno capendo quello che vuole il nostro allenatore, quindi con il tempo, secondo me, con la continuità, secondo me acquisteranno quei meccanismi che poi diventeranno automatici.
Sì, appunto, e credo che far diventare automatici certe cose si può fare soltanto sul campo, no? Non è che lo puoi fare alla lavagna, no?
Sì, è vero. Poi quella è una conoscenza tra di loro, secondo me, con il lavoro, con le partite, con i minuti, che è normale, quello poi viene stata facendo tutto quello.
Arriviamo all'attacco, che insomma fa molto discutere, perché lo sappiamo, ma è normale, veniamo da un attacco che ha segnato con i tre attaccanti insieme più di 40 gol, e ci si aspetta, insomma, che anche quest'anno poi questo accada, no? Come dicevi tu, anche l'anno scorso all'inizio si storceva il muso un po' su quelli che erano gli interpreti dell'attacco.
Noi l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di avere degli attaccanti bravi che hanno fatto bene, hanno capito quello che voleva il nostro allenatore, quindi avevano caratteristiche diverse e hanno fatto bene, però adesso abbiamo altri attaccanti che secondo me sono anche bravi, però gli dobbiamo dare un po' il tempo anche di entrare in condizione. E sono sicuro che anche loro possono fare bene.
Ecco, in particolare abbiamo visto, Di Massimo secondo me ha giocato una bellissima partita, poi ha realizzato un gol, lo ricordo, un gol che è stato segnato esattamente, confezionato col marchio di fabbrica di Colavito, cioè perché lì è stata rubata palla a centrocampo, palla messa in corridoio e la fuga di Di Massimo e il gol. È un po' come si segnava l'anno scorso, direttore.
Sì. Infatti, quelli sono stati fatti due passaggi con l'imbucata di Lombardi per Di Massimo è stato fatto, secondo me, un grande lavoro lì, perché Lombardi ha dato una grande palla, Di Massimo ha fatto un grande gol, però quelle sono giocate che vedevamo anche l'anno scorso, quindi dobbiamo dare un po' di tempo.
E soprattutto, no, ha fatto discutere la prestazione di Alberto Spagnoli, no? Che ha giocato molto per la squadra, ma che forse in qualche occasione avrebbe potuto anche cercare la conclusione personale. Di fatto lui non ha mai concluso in porta.
Vabbè, ma quello capita, forse ha fatto discutere voi, ma sinceramente io ho visto una buona prestazione da parte di Alberto Spagnoli, perché si è sacrificato per i compagni, per la squadra. È normale che è un attaccante che deve trovare la condizione fisica, è normale, deve acquistare un po' quella brillantezza, quella cattiveria anche nel tirare in porta, ma quello l'acquista, secondo me, sta facendo. Io mi auguro che a più presto vedrete le doti di questo ragazzo, perché io lo vedo in allenamento, lo osservo, e secondo me ha grandi doti, solo le deve tirare fuori, e quindi lì lui deve essere più cattivo, secondo me, nella fase conclusiva, e sono sicuro che questa cattiveria lui la acquisterà, sarà facendo.
Magari con facendo qualche gol, sbloccandosi, che sappiamo che
ce lo auguriamo tutti.
Psicologicamente è sempre importantissimo per un attaccante.
È normale per un attaccante fare gol, è normale, prende fiducia, autostima, e quindi noi dobbiamo sperare che i nostri attaccanti facciano gol al più presto. Adesso l'ha fatto Alessio Di Massimo, io mi auguro che al più presto lo farà Moretti, lo farà Alberto Spagnoli e gli altri ragazzi che giocano in attacco.
Ricordiamo che Colavito non poteva contare sugli squalificati Brogni e Prezioso, ma non ha potuto contare nemmeno su Pedrella, che era sicuramente un titolare, era inserito nell'11 titolare, poi ha dovuto fermarsi proprio nell'imminenza della partita. Dobbiamo essere preoccupati per le condizioni di Pedrella?
Pedrella ha fatto un bel campionato, secondo me buono. Purtroppo nella rifinitura lui ha sentito questa piccola fitta alla coscia, quindi giustamente lo staff medico l'ha affermato, e quindi è normale che abbiamo bisogno della qualità di Pedrella, perché Pedrella per me è un giocatore importante, forte, e quindi che ci può dare quell'imprevedibilità lì davanti. È normale, noi lo aspettiamo sperando che torni più presto possibile. Adesso sta facendo le cure, poi ci sarà lo staff medico che ci dirà un po' i tempi e vedremo. Io spero che nel giro di una settimana, 8-9 giorni, lo vedremo di nuovo con noi.
Tra l'altro, al posto di Pedrella, Colavito ha utilizzato Lombardi, che è uno dei tanti giovani, perché non dimentichiamo che in squadra quest'anno ci sono diversi giovani. Ce n'erano 4 nell'11 di partenza?
Sì, noi siamo partiti con 4 under in campo. Ce n'erano tanti anche in panchina, ma noi la nostra filosofia, ma ce l'abbiamo anche dall'anno scorso, questa filosofia anche di far emergere qualche giovane. Abbiamo portato in prima squadra nel 2003 dal nostro settore giovanile Pecce, secondo me è un ragazzo valido, quindi la nostra filosofia è anche quella di portare ragazzi giovani in prima squadra, questa è anche la filosofia della società, quindi dobbiamo lavorare anche sotto questo aspetto.
Io spesso ti ho fatto la domanda di quale fosse il vero obiettivo stagionale, no? Anche a Ripa l'ho fatta questa domanda. E voi, insomma, non è che mi avete mai risposto così, insomma, avete detto bisogna fare meglio dell'anno scorso, però la risposta me l'ha data Pagliuca, l'allenatore del Siena, che ha detto in conferenza stampa candidamente che l'Ancona è stata costruita per arrivare fra le prime 4. È così?
E se Pagliuca dice che l'Ancona è stata costruita per arrivare alle prime 4, io dico il Siena perché cosa è stato costruito? Lui dice che
che lui lavora giorno dopo giorno, il percorso è quello. E Siena per quale obiettivo è stato costruita? Noi abbiamo anche tanti giovani nella rosa, loro non ce l'hanno tutti questi giovani che abbiamo noi, quindi non le capisco le parole di Paiuto, chi lo dice che noi siamo stati costruiti per le prime quattro posizioni? È loro, dico io, quindi.
Vabbè, questo è un po' il gioco delle parti, no? Ci sono allenatori che mira, dicono sempre che l'avversario...
Secondo me ognuno dovrebbe guardare al proprio orticello, quindi noi pensiamo alla nostra Ancona, pensiamo a noi e non pensiamo agli altri, quindi ognuno dovrebbe guardare a casa propria.
Questa è una domanda che ti ho rivolto, però mi farebbe piacere se tu rispondessi anche qui a Radio Tua. Come tutti gli operatori di mercato, alla fine del mercato credo che si faccia un bilancio. C'è un colpo che ti è rimasto in canna, qualcosa che sei stato lì per concretizzare e poi invece non, per motivi vari non si è riusciti a portare a casa?
E sicuramente qualche giocatore che avevamo individuato all'inizio pensavano che andavano in B, poi alla fine questa B gli è sfumata e quindi...
Quindi parliamo di giocatori importanti, insomma.
Sì, giocatori bravi, importanti, quindi poi si potevano prendere, però noi avevamo già fatto delle scelte, quindi quello è un po' il rammarico.
Quindi
però...
è stato tardi quando hanno avuto il ripensamento?
Sì, è stato tardi, però... Siamo contenti dei ragazzi che abbiamo preso, tutti i ragazzi seri che lavorano con molta serietà, quindi mi auguro che facciano vedere anche il loro valore in campo.
E mi pare che sia stata una precisa scelta di Colavitto, quella di non volere diciamo innesti dell'ultimo minuto, no? Ma quindi è un segnale mandato a, diciamo prima con Massimo Carboni, con l'ospite che ti ha preceduto, è un segnale che Colavitto ha mandato agli attuali componenti della rosa.
No, vabbè, ma noi siamo contenti di questa rosa, quindi è normale, il mister vuole responsabilizzare un po' a tutti i ragazzi, noi siamo 22, abbiamo 24 calciatori rosa, no? Perché io ci metto anche Pier Giacomi, che è un 2004.
Che sarebbe il terzo portiere, no?
Sì, sì. Quindi il mister vuole dare fiducia a tutti, quindi vuole responsabilizzare a tutti, quindi andiamo avanti così e mi auguro che poi ognuno abbia la sua occasione per dimostrare il proprio valore.
Perché numericamente ci sarebbe ancora spazio.
Sì, sì, ma lo spazio c'è, però noi adesso andiamo avanti così e poi veniamo al mercato di gennaio quello che succede, però per adesso noi stiamo bene così, siamo contenti di questa rosa e lavoriamo per migliorare.
E come lo scorso anno agli svincolati non si pensa?
Ma solo se succede qualcosa di grave. In questo momento stiamo bene così, poi se succede qualcosa poi vediamo, però noi adesso dobbiamo pensare al Pontedera e a cercare di fare bene.
No, perché pensando a quello che ha detto Pagliuca, se prendi anche uno svincolato da prime quattro diventiamo prime due. È una battuta, eh? È una battuta. Oh, invece, mi interessa un parere sul Pontedera, che è il prossimo avversario, perché ricordiamo che fra praticamente meno di 48 ore l'Ancona è di nuovo in campo a Pontedera, squadra che l'anno scorso fu asfaltata dall'Ancona, ricordiamo un 5-0, una prestazione in cui gli avversari furono annichiliti. Ecco, come lo vedi il Pontedera quest'anno, alla luce delle operazioni di mercato, delle scelte che ha fatto?
Sicuramente il Pontedera ha fatto una buona campagna acquisti, ha un buon allenatore, ha preso giocatori di categoria, cito Nicastro, cito Izzillo, cito Martinelli, cioè, tutti giocatori bravi secondo me della categoria, la Dinetti che stava Olbia, ci ha fatto gol,
sappiamo perché ci ha dato un grosso dispiacere, no, la Dinetti.
Quindi ci sono tutti hanno fatto una buona squadra, quindi è normale che dobbiamo andare là non pensando all'anno scorso, perché ormai è passato l'anno scorso, quindi dobbiamo pensare adesso perché è iniziato un altro campionato, quindi ormai l'anno scorso è passato e quindi dobbiamo pensare solo a fare bene queste partite, perché per noi è importante iniziare bene.
Beh, l'anno scorso il Pontedera aveva Magrassi, che era insomma, un giocatore faro della squadra, un attaccante forte. Quest'anno forse ha più qualità diffusa, no? Ha più giocatori che sono di qualità.
Non ho capito la domanda.
Dicevo, credo che abbiano proprio cambiato la strategia. L'anno scorso avevano un attaccante come Magrassi, se non ricordo male, no? Il Pontedera, che era insomma un po' il catalizzatore del gioco
aveva un attaccante centrale molto bravo che adesso sta a Pordenone.
Invece hanno scelto di fare una squadra forse con qualità più diffusa, cioè con più giocatori che possono essere decisivi.
Sì, hanno preso Nicastro, poi hanno Mutton, quindi
Mutton c'era anche l'anno scorso, quest'anno probabilmente però un buon attaccante Mutton.
Hanno buoni attaccanti, quindi una squadra secondo me una buona squadra che la devi affrontare come sempre affrontiamo gli altri, con la giusta umiltà, la giusta motivazione, la giusta voglia, perché è una partita difficile come lo sono tutte le partite.
Stefano, spazio alle domande dei nostri ascoltatori, questa su Simonetti la lasci a me.
Allora, c'è Mirko Mercanti che dice: direttore, una mia semplice curiosità, ha raggiunto tutto, in pratica già la risposta c'è stata comunque, tutti gli obiettivi di mercato, c'è un giocatore in particolare sul quale puntava e che ha lasciato un po' di ammarico per non essere riuscito ad arrivare, ha massima fiducia in lei, anche se dovesse andare a comprare degli assorbenti sono sicuro che saranno della marca giusta, quelli con le ali. Mirko, ma
sicuramente qualche giocatore che volevamo prendere per un po' di rammarico è rimasto, però poi vai avanti e prendi altri giocatori e poi siamo contenti di quello che abbiamo preso, no? Però è normale, ti rimane un po' di rammarico su qualche giocatore che potevi prendere, poi alla fine non l'hai potuto prendere per determinate situazioni, però andiamo avanti lo stesso.
Tantissimi messaggi che erano arrivati su Petrella, a cui
sì,
è stata
abbiamo
data
risposto.
Risposta. Poi Michele Bordi dice: direttore, Berardi può essere l'acquisto che avevamo già in casa? Siamo curiosi di vedere in campo questo ragazzo.
Berardi ha bisogno di lavorare perché al momento non è pronto, quindi il ragazzo si sta impegnando, sta lavorando con i nostri preparatori, quindi al momento io penso che non è pronto, non so quanto tempo ne avrà ancora, però al momento sta lavorando bene, io penso che tra qualche mese si può vedere Berardi, però adesso non è pronto.
Ecco, ma la domanda era: durante il campionato, a metà campionato, non so, novembre, dicembre, Berardi può essere come un nuovo acquisto, può essere considerato un nuovo acquisto?
Dipende lui come dipende da lui come approccia, no? Viene da due infortuni e quindi bisogna capire bene mentalmente come lui approccia, come posso dire, l'entrata, le partite, come le approccio, perché
ricordiamo che lui è fermo da un anno praticamente.
Quindi un po' di paura il ragazzo ce l'ha, però piano piano la sta sconvincendo questa paura con il lavoro e poi più avanti vediamo.
Massimo Giorgi ci scrive che secondo lui ha visto una buona partita, però pensa che il centrocampo sia un po' leggero fisicamente. Questa è la sua.
Quindi proprio come struttura fisica dei componenti.
Dice fisicamente.
Come struttura fisica, vero.
Sia leggero. Poi abbiamo Roberto che, sintetizzo, è rammaricato per il fatto della cessione di due giocatori importanti della vecchia rosa. E quindi si domanda
come cita, fa nomi.
Dici come si fa a abbandonare un attacco che ha fatto 40 gol. E poi vabbè, ovviamente richiede un inserimento di 4-5 giocatori forti per creare un telaio. Poi invece Massimiliano D'Alberto dice: ma perché Colavito non ha voluto Basso?
Ma non lo sapeva nemmeno Colavito. Ma Colavito non lo conosce nemmeno a Basso, perché, cioè, non gli ho detto nemmeno niente io di Basso, cioè, mi è stato proposto Basso, però non avevamo bisogno, quindi io col mister nemmeno glielo ho detto di Basso, quindi non vedo...
Si vede che non lo avete considerato.
No, ma perché noi a centrocampo già avevamo le nostre mezze ali, quindi non avevamo bisogno. Mi è stato proposto l'ultimo giorno di mercato, quindi, ma il mister nemmeno gliel'ho detto io, ma perché non avevamo bisogno, ma non perché il mister giustamente cioè c'ha altri pensieri, lui è pensato ad allenare, non è che adesso gli dico tutte le operazioni lo devo dire a lui, cioè, se Basso noi avevamo bisogno io glielo dicevo e poi vediamo se lo potevamo prendere, però non avevamo bisogno, quindi non gliel'ho detto nemmeno.
Che l'ultimo giorno di mercato è prassi, no? Che arrivano i procuratori e propongono un po' di tutto.
Ma mi hanno proposto tanti giocatori, non è che io chiamo il mister, ma cioè, mi hanno proposto tanti giocatori, poi ognuno vede e fa quello che ha bisogno, poi normale, ma noi in quel momento là stavamo bene, quindi stavamo a posto.
Ecco, secondo te c'è un in particolare un giocatore che è poco considerato adesso nell'organico e su cui invece tu scommetteresti?
No, ma io dico giustamente, no, i tifosi, qualche tifoso è rammaricato dei giocatori che devono rimanere, adesso sono tutti bravi, no, perché è giusto così, però io mi auguro che alla fine del campionato anche questi ragazzi saranno anche loro i tifosi, sì, ricorderanno anche di questi ragazzi abbiamo noi, però all'inizio mi ricordo l'anno scorso, cioè, qualche perplessità c'è adesso,
soprattutto dopo
partita, che adesso non si può andare in campo perché non ci sono quelli dell'anno scorso, quindi io sono convinto che i ragazzi di quest'anno ci daranno tanto, però bisogna farli lavorare, crederci, avere fiducia e andare avanti,
mentalizzarli,
poi ci pensa il mister a mentalizzarli. È normale, noi gli diamo tutto il supporto possibile a questi ragazzi, poi c'è il mister che lavora sul campo e lavora bene, quindi bisogna avere fiducia in questi ragazzi, tanta fiducia, perché sono convinto che possono fare bene.
Ecco, ti chiedevo se c'è un nome di uno di quelli che magari non gioca, che gioca di meno, sul quale tu saresti invece, su cui tu punti molto, uno che pensi che abbia potenziale.
Ma per me sono tutti bravi questi giocatori, è normale, cioè, sono tutti ragazzi che sinceramente io non posso dire nulla perché si stanno applicando dal primo giorno, quindi sono tutti ragazzi seri e per me sono tutti forti, quindi è normale, adesso c'è chi può rendere di più, chi può dare più nell'occhio, però sono convinto che tutti quanti faranno la loro parte.
Punteresti su un gol di Spagnoli domenica a Pontedera?
Magari, ci metterei la firma, ma lui perché ha il potenziale per farli i gol, quindi io sono molto convinto che lui ha un potenziale che inespresso, che secondo me il mister nostro gli può far uscire quelle qualità che lui ha. Sono convinto che alla fine lui può fare bene.
Deve anche convincersi, no? Che,
è normale, ma la convinzione viene giocando, viene
viene anche facendo dei gol, prendi autostima, fiducia, e quindi l'attaccante è così, purtroppo è così.
Tu lo sai bene perché eri attaccante e i gol li facevi. E andiamo a chiudere. Sorpreso dalla sconfitta del Cesena in casa con la Carrarese? Il Cesena è stato costruito, adesso questo ci vuole, proprio con l'obiettivo di vincere il campionato, della promozione diretta.
Sorpreso, sì, però anche la Carrarese è una buona squadra, quindi qua ogni partita è difficile, questo ti fa capire, anche se il Cesena è una buonissima squadra, però ti fa capire anche il livello delle altre squadre, sono tutte squadre forti, quindi devi andare sempre in campo concentrato e sempre attento, perché ogni partita è difficile.
Bene, Stefano, ci sono altre domande per il direttore?
Allora, intanto c'è Massimo Pieroni che dice: per essere la prima partita, niente da obiettare. La difesa mi è sembrata bella quadrata. Il 4, un gran bel giocatore. Quindi. Poi sì, c'era l'ultimo messaggio.
No, quello su Simonetti rispondo io perché, okay, insomma... direttore, la possiamo leggere, poi la risposta...
Sì.
Allora, Claudio dice: buonasera, direttore. Ho letto che Simonetti è stato provato nel tridente offensivo alla seconda giornata con un solo indisponibile. Forse il mercato ha lasciato lacune. Non mi sembra che Simonetti, almeno oggi...
Simonetti non è stato provato.
Ecco,
qui,
appunto,
non
questo...
Non lo so chi l'ha detto queste cose, però Simonetti...
Io oggi ho visto l'allenamento, Simonetti ha giocato dove...
Io
dove...
l'ho visto nel suo ruolo naturale, non è mai stato provato lì. Forse qualcuno si è sbagliato, ma io non l'ho mai visto, io vedo gli allenamenti.
Perfetto.
Non l'ho mai visto.
Anche io oggi ho visto l'allenamento insieme al direttore. Simonetti è stato provato esattamente nella posizione in cui ha giocato domenica contro il Siena, cioè nella sua naturale posizione di centrocampista.
Sì.
Bene, è tutto, Stefano? Grazie, direttore,
tutto.
Grazie della disponibilità e buon rientro. Buona serata.
Buonasera a tutti voi, grazie a voi. Buonasera.
Lasciamo il direttore Francesco Micciola.
Comunicazioni di servizio. Sì. Ho appena ricevuto una comunicazione di Gianclaudio Lori, che era il nostro terzo ospite, che ha un problema, per cui lo recupereremo nelle settimane a venire, per cui direi che possiamo andare in pausa e poi torniamo con delle altre notizie che riguardano anche, credo, la terna arbitrale, che abbiamo il nome dell'arbitro che dirigerà Pontedera Ancona, ma anche di tutte le altre gare della giornata, e poi anche l'ultimo ospite.
State con noi, 334 35 20 488 il numero per interagire come di consueto sulle frequenze di Radio Tua.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 11-12. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta, abbiamo la musichetta, abbiamo la musichetta del sottofondo.
Siamo in diretta e direi, Stefano, che possiamo andare a vedere il quadro delle designazioni arbitrali.
Allora, andiamo sulle designazioni arbitrali e sui prossimi match. Allora, io ti ho preparato,
ecco,
anche
giusto, questo è importante,
i prossimi match.
Vediamo, visto che ce lo chiedete in tanti, vi ricordiamo, arrivano tanti messaggi in cui...
Quando giochiamo? A che ora?
Ci si chiede quando giochiamo, a che ora giochiamo. Allora... Intanto, domenica 11 settembre, seconda giornata di campionato, Pontedera-Ancona si disputa alle 14.30. Poi c'è il turno infrasettimanale di mercoledì 14, già di nuovo in campo, Ancona-Fiorenzuola al Del Conero alle 18. Primo
e
turno infrasettimanale.
È ovvio che, come dicevo in apertura, che quel giorno Punto Biancorosso non andrà in onda.
Esatto, noi dovremmo andare in onda con Punto Biancorosso del mercoledì alle 18.30. Naturalmente c'è la partita, quindi ascolterete la diretta radiofonica di Paolo Papili.
E il giovedì non ci sarà DJ, ma tornerà appunto Punto Biancorosso con il commento
della partita. Alla partita. Sarà come il lunedì, perché naturalmente anche la nostra striscia quotidiana di Punto Biancorosso si adegua al calendario del campionato, per cui quando c'è il turno infrasettimanale il normale palinsesto della radio viene stravolto, è giusto così e dobbiamo adeguarci. Domenica 18 settembre arriviamo alla quarta di campionato, l'Ancona ospita il Gubbio alle 14.30, quindi canonica domenica con la partita alle 14.30. Invece già non è più domenica, è il turno successivo, cioè la quinta, in cui va in onda il primo derby marchigiano per l'Ancona in trasferta al Benelli di Pesaro contro la Vis Pesaro. Si gioca alle 17.30. Tutto ciò al netto di eventuali variazioni, Stefano, lo ricordiamo, di orario, che possono sempre intervenire previo accordo tra le società, che poi deve essere ratificato dalla Lega. Quindi ricordiamo, domenica 11 settembre Pontedera Ancona ore 14.30, mercoledì 14 settembre Ancona Fiorenzuola alle 18, domenica 18 settembre Ancona Gubbio alle 14.30 Stadio del Conero, come mercoledì 14 settembre Ancona Fiorenzuola alle 18 Stadio del Conero, e sabato 14 settembre Benelli di Pesaro Vis Pesaro Ancona alle 17.30. Detto questo, Stefano, diamo anche la notizia,
esatto.
Ti prego di dare la notizia,
allora,
sulla prevendita,
esatto,
perché ci chiedono quanti biglietti sono stati venduti.
Ricordiamo che la prevendita dei biglietti per quello che riguarda il match di Pontedera può essere fatta fisicamente da Computer New File in corso Carlo Alberto. Sono circa 100 italiani al momento venduti. Per venire incontro, il Computer New File domani rimarrà aperto fino alle ore 19 e con l'occasione ricorda che anche sabato sarà aperto fino alle ore 19, che è l'orario poi di chiusura della prevendita a tutti gli effetti.
Sì, quindi stasera è già chiuso,
sì.
Domani sarà possibile acquistare il biglietto per la gara Pontedera Ancona fino alle 19, perché domani è sabato, fino alle 19 quindi.
Dopo, perché proprio domani alle 19 chiude la prevendita, era la comunicazione,
ecco,
che c'era arrivata della,
quindi
della
chi
prevendita.
Intende andare a Pontedera a seguire l'Ancona deve munirsi di biglietto entro le 19 di domani
e
pomeriggio.
C'era un pensiero di Francesco su questo, dice: buonasera, biglietto ospiti per Pontedera mi costerà 2 euro in più del prezzo più basso fissato per il pubblico locale, che è 13,50 euro contro gli 11,50. Tra l'altro il settore locale è pure situato in posizione migliore, non è per i 2 euro di differenza, ma lo volevo far notare. Questo è il pensiero.
Sì, questa è una prassi a cui insomma molte società decidono di adeguarsi, quello di mettere un sovrapprezzo per i biglietti di chi viene.
Saranno le famose tribunette. Il primo spazio messo a disposizione dal Pontedera per i tifosi ospiti sono le tribunette da 140 posti l'una.
Esatto.
Quindi vorrà dire comunque che
l'anno scorso c'era una bella rappresentanza del tifo dorico a Pontedera.
Quindi
la ricordiamo quella partita, Stefano, perché può essere di buon auspicio. Pontedera Ancona Madelica, lo scorso anno era il 22 gennaio, l'Ancona passeggiò praticamente, vinse 5-0. E addirittura eravamo lì e l'Ancona andò in vantaggio dopo 33 secondi con un destro di Fagioli che era stato lanciato da Iotti. Poi al 14esimo già il raddoppio di Sereni, freddissimo Sereni, a azzeccare il diagonale che portò da distanza ravvicinata, portò l'Ancona sul 2-0, quindi partita che si mette sul velluto, Pontedera che reagisce e cerca di appoggiarsi a Magnaghi, che era appunto il centravanti che polarizzava il gioco d'attacco del Pontedera, ma Ancona implacabile nel secondo tempo, che vede Moretti salire in cattedra, doppietta di Moretti al quarto e al ventitresimo del secondo tempo, 4-0, e il pocherissimo firmato da Iannoni in finale di partita con una bella progressione, quindi il 5-0 definitivo, pesantissimo KO interno per il Pontedera, e ancora una delega che sembrava volare, e effettivamente insomma era un momento in cui la squadra era in gran spolvero. Ricordiamo anche che in quella occasione in porta c'era Vitali, quindi, e fece anche delle belle parate Vitali, che oggi è appunto il secondo di Perucchini. Detto questo, Stefano, andrei in pubblicità e al ritorno abbiamo il nostro quarto ed ultimo ospite, anzi diventa il terzo, perché appunto Gianclaudio Lori ha avuto un problema e si scusa anche con i nostri ascoltatori. Lori.
Bene, allora lasciamo in questo momento il pre, dopo andiamo anche a vedere la terna,
sì,
arbitrale.
Dopo
l'abbiamo preparata, è qua.
Alla fine, Dulcis in fundo, vedremo la terna arbitrale.
Speriamo. State con noi.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84. Telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
Parti direttamente da Marina Dorica, Conero Boat Noleggio, per una giornata tra amici o in famiglia. Per scoprire le meraviglie della splendida riviera del Conero, gite personalizzate, mezza o intera giornata con possibilità di pranzo e pernottamento a bordo. Uscite al tramonto con aperitivo, noleggio per feste e occasioni speciali. Conero Boat noleggia barche, motoscafi e gommoni con o senza skipper ed è specializzato anche in battute di pesca. Chiama per info. Conero Boat è ad Ancona, 331 8726 697, www.conerobot.it.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo nell'ultimo giro di boa all'interno di Punto Biancorosso. C'è un pensiero che arriva dal nostro amico che non si firma, però in pratica io lo condivido personalmente. Mi dice e ci scrive, dice: ma in vista dei rincari di elettricità, della guerra eccetera, mi spiegate perché diavolo si continua a giocare in notturna? Grazie.
Già, e a questa osservazione del nostro ascoltatore Leggo il grido d'allarme di Gravina. Sapete, mi sono sempre espresso in maniera molto precisa e chiara su Gravina, che si lamenta per il caro energia e chiede al governo di aiutare il calcio. Io penso che ci siano una lista, nella lista delle priorità non ci sia il calcio al primo posto degli aiuti, direi, che il governo,
però, ha senso dire
deve intervenire.
Ritorniamo a giocare con un orario decente.
Si possono prendere magari appunto delle misure per risparmiare, no?
Sì, anche perché costa tanto uno stadio illuminato in notturna.
Sicuramente.
Siamo con il nostro ospite.
Intanto grazie a Gabriele Rossi, private banker di Banca Generali, e mi scuso con lui anche per il refuso nel post di presentazione sulla nostra pagina Facebook. Quindi responsabile di Banca Generali, grazie di essere con noi, Gabriele.
Buonasera Stefano, buonasera Ferdinando, grazie dell'invito e buonasera anche a tutti i radioascoltatori di Punto Bianco Rosso.
Allora, Gabriele è un grande appassionato di Ancona e dei colori biancorossi, ha deciso poi di legare anche l'aspetto professionale a noi, e lo ringraziamo, a Radio Tua, ma anche ai colori biancorossi di cui è sponsor con la sua attività. Ecco, qual è stata un po' l'idea di diventare sponsor dell'Ancona Metallica, perché è una scelta fatta l'anno scorso, se non ricordo male.
L'idea infatti è partita proprio dall'anno scorso, quando c'è stato il passaggio societario dalla gestione Marconi alla gestione di Mauro Canilla, e perché diciamo, in base a quello che un po' era stata anche quello che uno aveva visto in passato, la piccola realtà di Materica, dove era riuscita ad arrivare, diciamo, essendo appassionato di calcio, avevo anche un po' seguito la storia del Materica,
l'ascesa del Materica,
esatto, l'ascesa del Materica, e quindi diciamo che è una storia che mi ha molto colpito, e ho percepito una grande serietà, una grande professionalità a tutti i livelli, e quindi abbiamo deciso anche con il mio collega Lorenzo Gambelli di contattare il responsabile marketing Luca Rotili per cercare insomma di intavolare una collaborazione professionale. Questo è stato un pochino,
ricordiamo, anche,
stati
anche...
una delle piccole realtà locali che di spontanea volontà hanno cercato la nuova società, sostanzialmente.
Però quei segnali importanti, no? Perché era un po' quello che cercava poi Canillo, lo ricordiamo l'anno scorso, insomma, di radicarsi, di avere comunque il supporto di imprenditori anconetani, insomma, alla fine di questo si tratta. Quindi tu e Lorenzo Gambelli, ricordiamo anche Lorenzo Gambelli, sempre vicino ai colori biancorossi, avete fatto questa scelta che poi, insomma, credo che abbia anche ripagato, no? Fiducia ben riposta, direi. E come vedi la svolta Tiong?
La svolta Tiong, diciamo che potrebbe essere quel salto di qualità che ci potrebbe, speriamo, permettere di tornare, diciamo, su palcoscenici più importanti. E quindi diciamo che massima fiducia anche in questo caso nell'operato di Mauro Canilla, che ha più volte parlato di un treno che non si poteva assolutamente perdere, e quindi diciamo che anche poi gli interlocutori che rappresentano Tiong qui in Italia insomma, hanno dimostrato massima serietà, massima professionalità, quindi credo che ci siano tutti i presupposti per poter imbastire un progetto di calcio serio e sostenibile a lungo termine. Questa è un po' la mia idea.
Ecco, e tu come vedi strategicamente, no, anche la vicenda del centro sportivo? La società sembra, con i fatti, davvero interessata a realizzare l'obiettivo di dotare l'Ancona di un centro sportivo, che sarebbe un passo, secondo me,
sì, un passo
una svolta.
Storico, eh. un passo storico, una svolta storica, perché di fatto non c'è mai sostanzialmente riuscito nessuno.
Tanti ne hanno parlato, no? Tantissimi.
Esatto. Diciamo che siamo rimasti purtroppo solamente alle parole,
alle buone intenzioni,
per vari motivi. Adesso non entriamo nel merito delle varie polemiche, eccetera. Cerchiamo di essere, come dire, costruttivi, e speriamo che questa sia la volta buona, perché comunque avere, diciamo, un centro sportivo di proprietà sicuramente è una, come dire, un asset fondamentale per una società di calcio, soprattutto una società, diciamo, che vuole puntare molto come l'Ancona sul settore giovanile. E dimostrazione ne è, insomma, poi tutte le varie affiliazioni che nel frattempo sono state fatte nell'arco di quest'ultimo anno.
Sicuramente. Quindi, ma questo anche nell'ottica di testare, no, le intenzioni societarie. Se io decido di costruire un centro, sì, sportivo, esatto, è come chi decide di comperarsi una casa in una città, esatto, vuol dire che ci vuole rimanere in quella città,
sì, esatto,
altrimenti sta in affitto.
Dovrebbe essere una garanzia della, come dire, una dimostrazione che il progetto è effettivamente serio ed è appunto orientato a creare un qualcosa di duraturo e non, diciamo, la classica, no, meteora di passaggio, come ne abbiamo viste tante purtroppo nella nostra storia.
Perché io lo sostengo da tempo, l'ho scritto e l'ho raccontato, si può anche fare 2 anni da leoni, vincere i campionati, ma dopo, se dopo quei tre anni torniamo nella cenere e contiamo le macerie, siamo punti a capo, no?
Esatto. Sicuramente il centro sportivo è, come dire, è la prima base, la prima pietra su cui poi poter, diciamo, costruire nel tempo un progetto di calcio che sia duraturo. È chiaro che bisogna avere tanta pazienza, perché anche chiaramente a livello di piazza, perché chiaramente non è una cosa che, come dire, si crea dall'oggi al domani, e quindi ci vorrà pazienza, ci vorrà il tempo che serve, ecco, questo
è più facile vincere un campionato che costruire un centro sportivo, almeno, sì, in Italia è così.
Sì,
in Italia è così. No, in Italia, non so, ad ancora, perché vediamo anche fuori, anche società di Serie A, che le traversie che vivono per cercare di realizzare un centro sportivo, perché quando dialoghi con le pubbliche amministrazioni, poi dare il paese dei veti, dei controveti, dei mille pareri, no? su certe, per realizzare certe opere ci vogliono pareri incrociati di ogni tipo, di ogni versante politico, per cui magari uno te lo dà, però quello opposto non te lo dà perché te l'ha dato l'altro. Insomma, vabbè, storie che conosciamo bene. Gabriele, tu hai seguito questa squadra già da, ricordo, da Cascia, eri a Cascia a guardare le amichevoli, insomma ti sei fatto un'idea, no? Hai visto anche la prima partita, ecco, che idea ti sei fatto di questa squadra, che è molto diversa, no, da quella dello scorso anno?
Sì, diciamo che l'anno scorso era una, come dire, una squadra fondata su parecchie scommesse, su parecchi ragazzi giovani, anche con poca esperienza a livello magari di Lega Pro, che hanno fatto un campionato favoloso alla fine, e quindi ci hanno regalato veramente tante soddisfazioni oltre ogni più rosea previsione. Quest'anno chiaramente si è voluta alzare l'asticella, quindi vedo una squadra fatta da tanti nomi di categoria, affiancati da giovani interessanti, quindi sicuramente, come dire, una squadra più probabilmente più solida e meno discontinua, almeno spero, di quella che abbiamo un po' visto l'anno scorso, ma per le caratteristiche, insomma, che dicevo prima.
Quindi sei fiducioso, insomma?
Anche qua, sì, sono fiducioso, anche qua bisogna chiaramente, diciamo, lasciare al mister il tempo di lavorare, perché una partita è poco indicativa, quindi diciamo che è una squadra totalmente nuova, sono rimasti solo tre elementi dall'anno scorso, quindi
e nemmeno titolare.
L'amalgama ci vuole tempo per crearlo, ecco, non è una cosa anche lì che si crea dall'oggi al domani, torniamo un po' nello stesso discorso di prima.
Sicuramente, come diceva Micciola, non si può avere tutto e subito, no? Questo è un esatto. Po' il discorso. Benissimo.
Quindi, qui sono fiducioso comunque che questa squadra ci regalerà, insomma, spero almeno delle belle soddisfazioni.
Bene.
Sulla carta è stata costruita una bella squadra, poi chiaramente come al solito sarà poi il campo, no, a dare giudizio.
Cioè, indubbiamente. L'ultima cosa che ti chiedo, insomma, quasi 4.000 spettatori, 3.800 erotti paganti, c'era la diretta Rai, no? Quindi non era così scontato di arrivare a cifre di questo tipo, che se uno guarda i tabellini della Serie C capisce che non è così, insomma, usuale trovare su un campo di Serie C 4.000 spettatori.
Sì, sicuramente una presenza importante, soprattutto anche dalle immagini che poi si sono viste in televisione, a livello anche di, insomma, di curva veramente spettacolare. E Ancona è sempre stata, diciamo, una piazza molto, molto calorosa e molto, molto presente. Quindi se anche in questo caso se la piazza vede che gli interlocutori e chi cerca di fare calcio lo fa in maniera seria e professionale, poi la fiducia non manca, la fiducia viene, diciamo che viene, si viene poi manifestata nelle presenze che si vedono allo stadio. Poi chiaramente da questo punto di vista sta anche poi alla squadra, soprattutto all'inizio, cercare di fare entusiasmare ulteriormente gli scettici che ancora restano a casa.
Indubbiamente, certo. Quello poi la squadra, il comportamento della squadra è fondamentale, esatto, per alimentare l'entusiasmo. Gabriele, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi e ti auguriamo una buona serata.
Grazie anche a voi e a presto. Buona serata a voi, grazie.
Buonasera Gabriele Rossi, Banca Generali, sponsor del US Ancona e anche di Radio Tua. Noi ringraziamo per essere, averci dato fiducia. Torno di qua, c'è tante cosine qui, ho faticato. Sì.
Intanto c'era
parecchio.
Un messaggio, c'era un messaggio di
Gianni Reggio.
Di Gianni Frittella, credo.
Ah, Gianni Frittella, sì.
Che diceva appunto sull'argomento energia, aiutare le squadre milionarie di A e B sarebbe assurdo. Dice invece, auspica che vadano aiutate le squadre dilettanti e di Lega Pro che non hanno praticamente contributi decenti. Grazie Gianni.
Ma io sarei anche più drastico. Allora, se per i diritti televisivi bisogna giocare alle 18 o alle 20:30, beh, addebitiamogli il costo.
Vabbè, comunque insomma, questo è un tema, sarà un tema, perché l'energia è un tema, è un tema non solo di tutte le imprese, per cui e anche le imprese calcistiche, insomma le aziende che fanno calcio.
Perché nel caso specifico poi è un costo che ha anche la città di Ancona e la società. Allora, veniamola un po' a vedere questa giornata che ti piace tanto, no? Siamo alla conclusione, sì. Sono quasi le 20.
E andiamo sugli arbitri, arbitri, assistenti e quarto ufficiale. Alessandria Entella, grande, una partita insomma di cartello, quella di domenica prossima, arbitrata dal signor Daniele Virgilio di Trapani. Gli assistenti saranno Regattieri e Pressato, e il quarto uomo è Rainieri. Invece per Aquila Montevarchi Olbia l'arbitro è Antonio Di Reda, e poi abbiamo Elia Tini Brunozzi e Matteo Lauri come assistenti e Filippo Giaccaglia di Iesi come quarto ufficiale, quindi uno iesino a Montevarchi. Poi Carrarese Recanatese, Giuseppe Mucera di Palermo è l'arbitro, Chichi e Piccichè sono gli assistenti e Costantino Cardella è il quarto uomo. Città di Pontedera Ancona, e non Ancona Madelica come continua a scrivere Laia sbagliando, Enrico Gigliotti di Cosenza è l'arbitro, quindi l'arbitro che arbitrerà Pontedera Ancona è Enrico Gigliotti di Cosenza. gli assistenti saranno Rispoli e Bernasso, e il quarto uomo è Simone Gavini di Aprilia. A fermo ci sarà Fermana Gubbio con Domenico Castellone, arbitro napoletano, Andrea Cecchi e Alessandro Rastelli, i due assistenti, e Mario Perri, il quarto uomo. Lucchese Molese con Domenico Mirabella di Napoli, l'arbitro, Francesco Romano e Marco Sicurello, gli assistenti, Silvio Terreggiani, il quarto uomo, Rimini Cesena, Michele Giordano di Novara, l'arbitro, poi Festa e Pragliola, gli assistenti, Andreano, il quarto uomo, Torres, Sandonato Tavernelle, e Longo, Ettore Longo di Cuneo è l'arbitro, Franco e Munerati sono gli assistenti e Flavio Fantozzi il quarto uomo. Siena Reggiana sarà arbitrata da Davide Di Marco di Ciampino, Belsanti e Pintaudo sono gli assistenti e Erminio Cerbasi è il quarto uomo. Infine Albenelli di Pesaro va in onda, Vis Pesaro Fiorenzuola con Valerio Vogliacco arbitro di Bari, poi Fumarulo e Schirinzi sono i due assistenti e Claudio Petrella è il quarto uomo. Questo è il quadro delle designazioni arbitrali per la seconda giornata di campionato
dell'AIA,
del
dell'AIA. Bellissima. Sì,
AIA a cui qualcuno dovrà dire che non c'è più l'Ancona Matelica, ma c'è l'Ancona. Dal 1 luglio c'è l'Ancona, segnaleremo alla società.
Sì, e tra le altre cose bellissima la quota rosa.
Bellissima la quota rosa, non ce n'è neanche uno.
La scorsa stagione abbiamo avuto
magari è un caso,
tra arbitri e guardaline.
Ricordiamo
insomma,
però, che abbiamo in Serie A.
In Serie A sì. Infatti, appunto, dico, visto che sono state promosse in Serie A, non si capisce perché sono sparite completamente nella giornata. Allora, l'arbitro, abbiamo detto che il signor Gigliotti Enrico sarà la sua prima uscita stagionale. Quindi la prima uscita stagionale sarà Pontedera Ancona.
Sezione di Cosenza.
Esatto, sezione di Cosenza. Ma ha tanta esperienza, ha anche un discreto cartellino giallo, perché nella passata stagione ha diretto 25 partite, ha rifilato 76 ammonizioni e 7 espulsioni.
Sì, in pratica 3 cartellini gialli ogni partita e un cartellino rosso ogni 3 partite.
Non ci ha mai diretto.
È una primizia assoluta.
Però ha diretto il Pontedera, sempre in casa, che ha incontrato la Carrarese, risultato finale 1-1.
Quindi ha già arbitrato a Pontedera, esatto, ma è una primizia assoluta per
noi, quindi non possiamo dire null'altro a parte quello che vi ho appena...
Però occhio ai cartellini, perché insomma, esatto, sembra uno che non ci pensa su due volte.
Assolutamente no.
Bene,
è tutto.
Allora Stefano, io ringrazio i nostri ascoltatori, ringrazio i nostri ospiti, ricordiamo che sono stati con noi Massimo Carboni, giornalista Rai, Francesco Minciola, direttore sportivo dell'Ancona, Gabriele Rossi di Banca Generali, Private Banker, e ringrazio Stefano Ferra in regia. E questa è tutto per la prima puntata di Punto Biancorosso venerdì. Noi ci ritroviamo puntualmente venerdì prossimo, perché lo ricordiamo, la prossima settimana c'è l'infrasettimanale di mercoledì 15 in casa con il Fiorenzuola e avremo 14 in casa con il Fiorenzuola del Conero alle 18, quindi non va in onda Punto Biancorosso alle 18:30 perché c'è la diretta con la voce di Paolo Papiri su queste frequenze. Però giovedì avremo la puntata di commento come se fosse lunedì, e venerdì avremo la normale puntata di Punto Biancorosso con il sottoscritto e con Stefano Ferra, in vista poi della gara successiva che vedrà ancora l'Ancona al Del Conero in 4 giorni, 2 volte, contro il Gubbio alle 14:30.
Esatto. Da ultimo, visto che domani ci riascoltate in replica a partire dalle ore 13, vi ricordo che presso Computer New File resta ancora la prevendita aperta fino alle 19 di sabato, quindi di domani sera e questa sera per chi ci ascolta in replica, e il biglietto viene stampato, perché diversamente non si accetta per l'ingresso, sempre normativa da parte della casa che ci ospita, quindi del Pontedera, quindi biglietto
cartaceo
fisico a tutti gli effetti. Quindi Computer New File rimarrà aperto per eccezionalmente fino alle ore 19, che è anche l'orario di chiusura fisica della possibilità di prevendita.
Speriamo che questi 90
circa 100 già i biglietti venduti.
Quindi un centinaio, cerchiamo, vediamo se si riesce a raddoppiare domani, in aggiornare domani.
E vi ricordo che la Curva Nord stava cercando di organizzare un pullman, quindi contattate gli amici della Curva Nord, stesso discorso anche per i Cuba.
Per i Cuba, quindi possibilità di aderire all'iniziativa sia dei Cuba che della Curva Nord, pullman per Pontedera. È tutto, vi ringrazio, da Ferdinando Vicini a risentirci.
Grazie,
grazie a te Stefano, a risentirci la settimana prossima.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Bentornata Ancona. Con la campagna abbonamenti per la nuova stagione, i tifosi potranno finalmente ritrovare un po' di normalità, tornando allo stadio per vivere tutte le emozioni che ci regalerà l'Ancona, insieme a tutta la famiglia biancorossa. L'abbonamento sarà valido per tutte le gare casalinghe del campionato di Lega Pro ad un prezzo accessibile a tutti, con sconti particolari per donne, over 70 e under 18. Gli under 10 avranno ingresso gratuito. Puoi acquistare l'abbonamento online su Dai Ticket oppure nei punti vendita Mune. Per ulteriori informazioni consulta il sito e i social dell'Unione Sportiva Ancona. Noi e voi, insieme per un altro anno di emozioni. Bentornata Ancona.
Punto Biancorosso. We'll be right back.